La zanzara con Luca Telese.
Buonasera zanzaristi, sintonizzatevi con noi, zanzarate sulle notizie del giorno. Io sono il succedaneo del mitico Cruciani, ma sono qui per intrattenervi almeno per una settimana. Allora, eccoci qua, è stata una grande serata questa, una grande giornata. Aprite i giornali, tre grandi ritorni, e quindi torna la Guzzanti con un nuovo make-up e una nuova imitazione. Torna niente meno che il venerabile Licio Gelli, addirittura dicono, poi verificheremo le prime indiscrezioni, per condurre un programma. Non è esattamente così, ma comunque è abbastanza interessante. E torna Beppe Grillo per una entrée dentro la manifestazione che si è conclusa in un modo strano: una prima contestazione e poi una giubilazione, un applauso, un benvenuto. Però la morale che se ne trae è sicuramente che, come diceva un vecchio adagio della cultura comunista, c'è sempre qualcuno più puro che ti pura. E allora scaldiamoci subito con i titoli dei TG.
All'Italia nuova battuta d'arresto. CAI non presenta l'offerta dopo il no di piloti e assistenti di volo alla proposta di mediazione finale del governo. Il sottosegretario Letta: siamo vicini al baratro. Guerra ai rifiuti, pugno di ferro del governo in Campania. Arresto per chi abbandona quelli ingombranti, ricompensa invece ai cittadini che aiutano la raccolta differenziata. Un autobus a Milano assaltato e devastato da una banda di 50 ragazzi, molti minorenni, quasi tutti ubriachi, erano senza biglietto, aggrediti autista e controllore. Consumi in crisi, i commercianti corrono ai ripari, nelle vetrine appaiono già i tradizionali sconti post natalizi, a Milano ribassi su tutto, dai gioielli al caffè, se non si fa così si chiude. Primi freddi e primi raffreddori, una ricerca americana mette in guardia: stare chiusi in casa non basta per sfuggire all'influenza. Ecco dove si annida il virus: telecomandi, rubinetti e porta del frigorifero.
Allora, intervallo fra i due tambureggianti notiziari, noi vi lanciamo il tormento, la puntura del giorno: ma se tornano tutti, chi altro potrebbe tornare? Chi volete che torni? E soprattutto, chi vi sembra il più orrido, diciamolo mughiatamente, orrido, che possa tornare in campo, e chi vi sembra invece il migliore, quello che voi volete, quello che voi aspirate, il ritorno che volete e il ritorno che odiate. Allora sentiamo i TG Studio Aperto e poi entriamo nel vivo della zanzara.
Rush finale dei due candidati alla Casa Bianca. Obama è impegnato in Iowa e in Indiana, mentre McCain conclude il suo tour in Ohio. I sondaggi continuano a dare il senatore dell'Illinois in vantaggio di 7 punti, ma McCain ribatte: non è la prima volta che si sbagliano. Da New York, gli aggiornamenti in diretta. Pioggia e neve sul ponte di Ognissanti. Il maltempo non molla. La Liguria, devastata da alluvioni e mareggiate, chiede lo stato di emergenza. Torna l'allarme in Sardegna. Massima allerta nelle zone già colpite dal nubifragio di una settimana fa, dove sono ancora migliaia gli sfollati. È di nuovo caos per Alitalia. Piloti e assistenti di volo non sottoscrivono la proposta del governo sui contratti, accettata dai sindacati confederali. La CAI verso il ritiro dell'offerta. Palazzo Chigi: così siamo ad un passo dal baratro. Napolitano accolto dagli applausi degli studenti alla statale di Milano. Non pagheremo noi la crisi, dicono. Altri 1000 presentano una petizione contro il blocco della didattica. Presidente, sottolineano, ci garantisca il diritto allo studio. Il governo riferisce in Parlamento sulla battaglia di Piazza Navona, incidenti innescati dai giovani dei centri sociali. È diventato dipendente dal gioco e ha perso 300.000 euro. Parla il cugino del 56enne di Carrara, che si è ammalato d'azzardo dopo aver assunto un farmaco anti-Parkinson. Nel foglietto illustrativo compariva, tra gli effetti collaterali, anche la dipendenza da slot e videopoker. Ora vuole i danni. Blitz a Verona, perquisite le case di una ventina di...
Allora, eccoci qua, la zanzara in onda, ricordiamo tutto, ormai siete dei tossicodipendenti di questo programma e quindi sapete che per mandare un messaggio bisogna fare 349-238-6666 e soprattutto sapete il numero per le chiamate in diretta, 800-24-0024. Insomma, esplodono le notizie, l'attualità, magari cercheremo di decollare sulle rotte dell'Italia a capire che cosa sta succedendo, ma intanto vi abbiamo proposto questo tema, i grandi ritorni. Io non faccio praticamente nulla, mi siedo qui sulla sedia, c'è una possente redazione che lavora per me. Attenzione, mi danno una grande notizia, c'è un ospite che facciamo subito entrare in onda. Buonasera, è lì?
Buonasera.
Lei è veramente il venerabile Licio Gelli?
Sono io, in persona.
Ma che cosa è successo? Abbiamo letto il Corriere della Sera oggi e siamo rimasti sconvolti.
Ma se sono rimasti sconvolti non lo so.
Io sono rimasto sconvolto, il venerabile che debutta in televisione.
Ma no, io non mi butto in televisione. Il Mediaset mi chiese di fare una sequenza di alcune fasi della mia vita e nell'arco di un anno hanno realizzato 8 puntate che partiranno dal prossimo lunedì alle 22:20, mi pare, per 8 puntate.
Quindi oggi Gelli racconta Gelli.
No, c'è appunto, l'hanno loro impostata come una specie di venerabile Italia, che d'altra parte non è offensiva perché tutto quel che è venerabile non è offensivo. E oggi c'era la presentazione da parte del dottor Lagostena, che ho risposto a una infinità di giornalisti e di televisioni, circa 40 televisioni c'erano, e una ventina di fotografi, eccetera. Ho risposto secondo i miei concetti.
Quali sono?
Ma quelli che eventualmente che lei avrà ascoltato. Secondo no, domande...
No, ma le chiedevo, lei si sente uno che torna dopo un embargo, dopo un periodo di disgrazia, oppure nulla per lei è passato con lasciandole un segno sulla pelle, una ferita? Come si sente?
No, a me, d'altra parte, siccome la mattina io ascolto le famose voci interne, particolarmente quella della coscienza, quando io sono d'accordo con la coscienza, le considerazioni degli altri non mi interessano. Io rispondo come rispondeva Virgilio a Dante: non ti furar di loro, ma guarda e passa.
Questo è il suo stato interiore. Ma lei era quello che voleva il piano di rinascita nazionale? Più volte ha detto: questo piano non l'ho attuato io, ma l'ho attuato qualcun altro. Le mie idee stanno trionfando malgrado me.
Nel 1975, non so quanti anni abbia lei, io ho studiato quello, perché prima lo schema R che me lo chiese il Presidente della Repubblica Leoni e glielo presentai in 58 articoli, poi schema R, loro poi vedo la stampa lo trasformò in come la R come piano rivoluzionario, stava per il piano di rinascita, poi abbiamo fatto l'altro piano di rinascita per dare un po' ordine allo Stato italiano. Siamo in uno Stato democratico, dicano così che è democratico, e allora mi sono sentito democratico anch'io di esprimere il mio desiderio.
No, ma quello che le chiedevo è che io ho sentito una sua dichiarazione in cui lei diceva: le mie idee mi sono state in qualche modo scippate o comunque sono attuate adesso, sono il dibattito politico di oggi, sono nei partiti di oggi, sono nella proposta del Popolo delle Libertà e in parte di quello che molti dell'opposizione dicono. È vero che lei pensa questo?
Ma vede, si vede, sono un presidente. Tutto questo era stato previsto nel 1975, poi c'è stato tutto questo scandalo della loggia 2. Anzi, Tribunale
certo.
Di Strasburgo
Ho capito, mi dispiace venerabile, ma come lei ha pronunciato la parola P2 e la linea ha iniziato a essere disturbata. Allora i casi sono due: o qualche astro incombe su di lei, oppure è una parola impronunciabile proprio perché le avevo fatto una domanda che aveva una risposta interessante. Va bene, la richiameremo e iniziamo a scaldarci. Allora dicevamo dei grandi ritorni. Sabina Guzzanti è tornata ieri da Santoro, un nuovo spettacolo in giro per l'Italia, una nuova imitazione di Berlusconi. Sentite.
Io devo esprimerle la mia più condanna per l'aver fatto una puntata, per esempio l'altra volta sulla scuola, nel quale sembrava che io avevo detto istruzioni dettagliate perché la polizia intervenga a reprimere gli studenti, mentre la cosa che ho detto era molto semplice, cioè questa: istruzioni dettagliate perché la polizia picchia gli studenti, ma non nel senso fraintendoso che ha detto lei, il quale poi Cossiga ha risposto: ma perché non fate come abbiamo sempre fatto, cioè infiltrate una talpa in modo che poi sembra che gli studenti sono terroristi e mettono le bombe? Ma io qua, mi scusi, già mi sono perso, mi deve spiegare perché io dovrei mettere una talpa tra gli studenti, per cosa? Per poi li mando all'Isola dei Famosi, la talpa, o che cosa? Non mi è chiaro il punto. La talpa per cosa? Che poi devo candidare la talpa, che anche quella ci vuole candidare, che già sono pieno di talpe questi casini, questi bosci che l'ho inventati io, mangiano pane a sbuffo, a tradimento, Dio li fa, io me li accollo, sono credente, ma c'è un limite? Abbia pazienza, mi scusi, ma io se dico questo della polizia non voglio far sembrare gli studenti violenti, io ci tengo a sembrare io quello violento. Questo io credo sia il massimo della gratificazione di un premier, il quale sa che nel momento in cui dice la polizia sono io che mando la polizia, perché quando dico una cosa è quella.
Sentiamo l'altro assaggio. Beppe Grillo, vi abbiamo raccontato della sua escursione nel corteo, sentite come ha raccontato.
Ci sono stati qualcuno dei centri sociali che avendo coperto il loro striscione, i ragazzi che erano con me, io ero sotto un portico, quindi hanno gridato fermi, andate via di qua, ci occupate la visibilità, avevano ragione, ma noi poi ci siamo accodati al corteo.
Non vogliamo prime donne, le hanno detto.
Sì, hanno interpretato, magari forse hanno ragione, era inconsapevole la mia presenza lì, passavano di lì, io passavo di lì, quindi io poi mi sono accorato al resto, è stata una gioia per tutti, per me, perché è una loro manifestazione che io ho voluto dare una testimonianza.
Avevamo una scaletta un po' terremotata dal fatto che veramente volevamo chiedere al venerabile maestro Gelli che cosa gli è venuto in mente di fare un programma televisivo, di tornare su Odeon. Certo, è una grande pubblicità, ci ha spiegato qualcosa. Quando gli abbiamo chiesto se era vero che lui pensava che i suoi piani si stessero attuando oggi, è misteriosamente caduta la linea. Lascio a voi il commento, procediamo con il... sentite questa storia buffa dei 10 euro per ogni assenza a Montecitorio.
Scusate colleghi, io vorrei capire che cosa sta succedendo qui alla mia destra. Onorevole Cristaldi, io le do la parola, ma che... prego.
Onorevole colleghi, Presidente, intanto desidero ringraziarla per avere, tra virgolette, tollerato anche una mia escandescenza, per la quale chiedo scusa a lei come Presidente e all'intera Aula. Soltanto per ricordare, onorevole Presidente, rinviando a vicende interne del mio gruppo parlamentare altre questioni, desidero ricordare a me stesso che io sono un parlamentare della Repubblica. Come tale devo osservare la Costituzione, le leggi dello Stato e il regolamento della Camera. Nessun altro strumento può essere inventato che sia di organizzazione diversa da quello che già consente il regolamento della Camera dei Deputati. Vengono inventate sanzioni all'interno del mio gruppo parlamentare che non sono giustificate né in qualche maniera, tra virgolette, autorizzate dallo stesso regolamento della Camera. Mi riservo di approfondire all'interno del mio gruppo parlamentare una circolare che sarebbe pervenuta a tutti i deputati del PDL, perché eventualmente, qualora le cose dovessero essere confermate, chiederò l'intervento della Camera dei Deputati per rispettare la mia dignità e il mio ruolo di parlamentare della Repubblica.
Perché così imbufalito l'onorevole Cristaldi? Perché è stata posta questa, dal presidente del gruppo Cicchitto, questa proposta, questa idea di pagare 10 euro, non 100.000, non un milione, per ogni assenza, al che ha impugnato la Costituzione e il regolamento parlamentare. Non è l'unico, sono in molti a protestare. Nel momento in cui si chiedono grandi sacrifici al paese, una furibonda replica per una proposta di 10 euro ad assenza, per quanto non regolamentati alla Camera, mi sembrano incredibili. Ancora una telefonata importante, si parla di efficienza, di disefficienza, di nulla facenti, di tutto facenti. Ebbene, sentite l'ironica replica che una moglie di un magistrato ha dato al ministro Brunetta sulla questione dei tornelli.
Siccome mio marito, da quando è entrato nella magistratura, cioè dal lontano 1983, non ha un orario di lavoro, nel senso che non ce l'ha, lavora tantissimo e in famiglia è poco presente. Spesso lavora anche dopo cena, sicuramente il sabato e la domenica, se riusciamo a ricavarci mezza giornata, per cui parlando egoisticamente da un punto di vista familiare, ho detto per me sta benissimo, perché così ci sarà un orario di lavoro prestabilito. marito, e in famiglia potremmo godere di più della presenza di quest'uomo, che francamente insomma è molto limitata. Le condizioni dell'ufficio, lui lavora in corte di Cassazione, non sono ideali, attualmente divide la stanza con altri tre colleghi, e lei capisce bene che insomma quattro scrivanie messe in una stanza ingombra di carte e fascicoli non è l'ideale, per cui lui preferisce portarsi i fascicoli a casa, studiarseli a casa e poi riportarli al momento dell'udienza o comunque sia insomma quando occorrono.
Allora, Francesco Merlo al telefono, editorialista della Repubblica, è suo il conio di una parola che non sappiamo se farà strada, ai fannulloni inventati da Brunetta, lui ha opposto un'altra parola che penso sia per definire Brunetta. Qual è, Merlo?
I fantuttoni, cioè quelli che fanno tutto, quelli che vogliono fare tutto, quelli che pensano di poter fare tutto e quindi quelli che strafanno.
Merlo, raccontiamo agli ascoltatori che lei sta combattendo con parte del governo, ma particolarmente con Brunetta, una guerra, una battaglia culturale che non ha precedenti. Abbiamo letto una replica feroce di Brunetta al suo editoriale. E perché lei pensa che i fantuttoni fanno più danno dei fannulloni, cioè di quelli che non fanno niente?
Ma io penso che i fannulloni sono una categoria antropologica che non esiste, cioè lo sanno bene i psicanalisti, gli economisti, ma anche i poeti, credo, che non esiste una persona che abbia come aspirazione quella di non fare nulla. Non c'è nulla di più faticoso di non far nulla, credo che anche una poesia di Prevertice va così. Cioè l'idea che qualcuno vada in ufficio, star lì senza fare niente, è una cosa che spaventa chiunque. Per cui ovviamente poi ci sono dei furbi che tentano durante le ore di lavoro fare altro, vabbè, questo è scontato, eccetera. Ma l'idea che un intero paese come l'Italia sia il punto della terra nel quale si sono dati convegno i fannulloni di tutto il mondo, questa è un'idea che non ha molto senso. Invece ci sono in Italia e nella politica italiana, ma non solo, ma negli uffici, le persone che vogliono fare tutto, sono quelli che aggiustano un ferro da stiro, una lampada rotta e poi contemporaneamente...
Beh, sono utili, Merlo, anche quelli.
Sì, sono utili, sono tutti quelli che strafanno, in realtà non sono utili, perché strafare significa appunto fare troppo e quindi non fare bene, no? E comunque l'idea che l'Italia sia divisa in depressi e nevrotici, in iperattivi e catatonici, è un'idea malata, perché in realtà la gente fondamentalmente vorrebbe essere normale.
Senta, ma Brunetta ha risposto, riassumo un po' in soldoni, ma come, io sto facendo una rivoluzione e un giornalista come lei mi spara contro. Alla fine i giornali sono distruttori di qualunque entusiasmo? Si sente un po' in colma?
Al contrario, il fatto che ci sia bisogno di una riforma della pubblica amministrazione è scontato, ma l'idea che sia una grande missione quella di scoprire un bidello che fa un doppio lavoro piuttosto che un impiegato statale che fa la siesta, eccetera, che questo sia una grande missione rivoluzionaria, che lui sia, che ne so, il Che Guevara italiano che sta cambiando il mondo perché fa la lotta agli infingardi, questo onestamente non è corretto, è proprio da fantuttone. D'altra parte, voglio dire, Brunetta è un fantuttone anche come il vero fantuttone italiano è Berlusconi, cioè Berlusconi è un uomo che si è presentato in un mercato politico nel quale non lo si voleva far entrare perché si diceva che era estraneo, che non veniva dalla politica, dalla resistenza e tutto questo, e quindi per accreditarsi ha strafatto, cioè si è mostrato come appunto come un fantuttone, e un po' quello che diceva Biagi o lo stesso Confalonieri quando diceva che Berlusconi, se avesse le tette, farebbe pure l'annunciatrice, no? E quindi ha fatto il gigolò, il pianista, il cantante, l'editore, l'economista, il premier, contemporaneamente l'inventore di barzellette, e tutto. Berlusconi è capace di di tutto e pronto a fare tutto per accreditarsi, si è mostrato in grado di risolvere tutto. Quindi questo grande fantuttone italiano, che è un fantuttone peraltro efficace, perché è un fantuttone che è riuscito ad ottenere un grandissimo consenso e che ha certamente anche delle grandi qualità, ha prodotto dei fantuttoni minori. Uno di questi fantuttoni minori è Brunetta, che
ho capito, ci vuole mettere in un guaio. La Zanzara, rieccoci in onda, Luca Terese, buonasera. Abbiamo messo un ceppo ad arde nel caminetto e subito è arrivata una marea di messaggi molto provocatori, molto forti, ma sapete, a noi non ci piace pettinare i capelli secondo verso. Allora, vediamo il primo telegiornale e i titoli che incalzano adesso, sentiamoli, quelli del TG3.
Rottura su Alitalia, i sindacati dei piloti e degli assistenti di volo non firmano, i confederali sì, la CAI fa un passo indietro e non presenta l'offerta. La stagnazione continuerà fino a metà del 2009, dice il governatore Draghi, servono misure antirecessione Tremonti, interventi sulle banche temporanei. Napolitano a Milano, incontro anche con gli studenti della Bocconi e della Statale, polemica alla Camera sugli scontri di Piazza Navona. Dalla P2 e la TV, Licio Gelli ha un programma e parla a ruota libera di Berlusconi, Dell'Utri e Gelmini, una vergogna, dice l'opposizione. Negli Stati Uniti attesa per il voto del 4 novembre, la festa delle streghe di Halloween si colora delle maschere dei protagonisti della politica. Politecnico di Milano, test d'ingresso a ingegneria, un detenuto rumeno batte tutti, è un hacker in carcere per reati informatici. Al Festival del Cinema di Roma, unico premio italiano a Donatella Finocchiaro, donna boss in galantuomini, per gli altri vincitori, finale a sorpresa.
Eccoci, allora abbiamo sentito il TG3, a questo punto sentiamo anche Sky e rientriamo nel vivo.
Contratti all'Italia, piloti ed hostess non firmano, CAI verso il ritiro dell'offerta.
Giornata del risparmio, Tremonti e Draghi dettano la linea per la crisi.
Inflazione in calo ad ottobre, scende il pane ma non si ferma la pasta.
Scuola per il governo, gli scontri di Roma provocati da studenti di sinistra.
Rifiuti, Bertolaso promette l'arresto per chi li abbandona in strada.
Ancora maltempo, la Liguria chiede lo stato di calamità naturale.
Giallo a Torino, 70enne trovata morta con mani e piedi legati.
Denuncia alla ASL, prescritti farmaci che inducono al gioco d'azzardo.
Casa Bianca, meno 4 al voto, Obama resta avanti nei sondaggi.
Formula 1 in Brasile, oggi le libere, in palio il titolo mondiale.
Eccoci qui nella puntata succosa e stasera parleremo ovviamente anche di America con Cristian Rocca. Allora, andiamo subito a Francesco Merlo. Avevamo lanciato questa provocazione perché ci aveva colpito oggi questo editoriale. Lui ha scritto su Repubblica parlando dei fantuttoni, anzi ieri l'ha scritto, dei fantuttoni, cioè coloro che fanno tutto e fanno un po' di danno, ed elogiando in qualche modo i fannulloni. 800 24 00 24, se volete intervenire. Merlo è in linea?
Sono qui.
Io le sono debitore perché la sua parola ha bucato. Tutti dicono fantuttone, fantuttone, però una valanga di sms critici. C'è chi dice che lei ha mai lavorato in vita sua, chi dice Merlo è fazioso e poco credibile, parla come scrive da qualunquista, e poi dicono anche a me che devo tornare a casa. Povero Merlo, dica a Merlo di volare più basso, sta vaneggiando, perché critica Berlusconi che ha fatto tante cose? Insomma, se lo immaginava?
No, penso che i fantuttoni sono appunto questo, cioè si caratterizzano per questo iperattivismo, per questa voglia forte di fare tutto. I bar italiani sono pieni di fantuttoni e probabilmente molti fantuttoni ascoltano la radio e vorrebbero farla. Pensano che la farebbero meglio, quindi pensano che starebbero meglio anche al suo posto oltre che al mio.
Gentile Telese, non condivido il giudizio di Merlo, questo è arrivato ora, è il solito trend di Repubblica denigrare il B&B Berlusconi e Brunetta.
No, Piero da Firenze. Intanto sono molto diversi, perché come dicevo prima Brunetta è un fantuttone minore, anzi direi che è un prodotto del fantuttone Berlusconi, perché Berlusconi, proprio perché pensa di poter fare tutto e di supplire a tutto, si può permettere Brunetta, la Gelmini, la Carfagna. Cioè
Senta Merlo, forse una telefonata le corre in soccorso, perché Duccio da Pisa, e vediamo se riesce a convincerci, mi piace questa zanzara piena di cose diverse, ci dice che lui fa il ricercatore dell'asino sulla miata e ci vuole spiegare che è una cosa seria ed utile. Che dice Merlo? No, perché qua si parla di tagli, razionalizzazioni, può essere utile?
Apparentemente direi proprio di no.
Allora sentiamolo, Duccio da Pisa, resta anche Merlo in linea, pronto?
Buonasera.
Ha capito, è qui a Radio 24, sono tutti operosi, sì. Siamo radicati nel nord-est e qui lei ci deve convincere.
L'asino è il simbolo del lavoro, insomma, non è, sono animali da lavoro.
1-0, un bel punto.
Insomma, diciamo che nel sud del mondo, in Brasile, come può essere in Nord Africa, in Africa, insomma, l'asino è usato molto per lavorare, non hanno mica soldi per comprarsi i trattori, certamente in Italia.
Ma lei cosa ricerca dell'asino sulla miata?
Io nella specifica mi occupo di riproduzione degli equidi, insomma in generale all'Università di Pisa. E noi siamo i colpevoli di aver fatto quel progetto di ricerca insieme anche dei colleghi di Bologna sulla conservazione dell'asino della miata. È da lunedì che praticamente...
Quanto costa?
No, ma ormai la ricerca è finita. È costata 55.000 euro, sì, questo è vero, e ha coinvolto diverse persone, è stata fatta sia genomica che riproduzione, ma la ricerca costa e se si fa il conto non è in dubbio, non credo che si possano fare ricerche su qualsiasi cosa, su una cosa,
ma questo è evidente, certo. Soldi. Ma non certo, siamo così grevi, ma le chiedo a cosa serve?
Ecco, cioè, qual è il valore scientifico? L'asino in generale parlo. È molto importante per diversi fattori, soprattutto intanto a livello sociale e a livello anche medico. Ci sono collaborazioni con allevamenti di asini per produrre latte per bambini intolleranti, perché sembra che sia un alimento molto importante, cioè sembra, è un alimento importantissimo per bambini intolleranti anche al latte materno, e che praticamente possono nutrirsi in questa maniera di questo latte che è molto simile, ma non presenta caratteristiche che li rendono per avere l'intolleranza, perché, scusate l'italiano, sono un po' emozionato.
Già, questa cosa interessante, ne dica un'altra.
Un'altra praticamente anche l'onoterapia, non so se sapete che esiste l'ipoterapia, l'onoterapia, tra l'altro anche presso il nostro dipartimento dove sono ancora gli asini praticamente, perché poi finita la ricerca è continuata anche mantenuta con fondi nostri, ma con fondi, certo, richiesti a chi noi facciamo attività clinica. Perfetto. Con l'attività clinica riusciamo a mantenere anche gli asini e continuiamo a fare un po' di ricerca.
Perfetto, e l'onoterapia?
Che cosa fa? Serve come supporto psicologico anche a bambini, soprattutto perché il cavallo è un po' alto, grande, sembra pericoloso, invece magari l'asino è più avvicinabile.
Va bene, siamo entrati, la ringraziamo, siamo entrati in quello che è stato additato in questi giorni come lo spreco simbolo, il più intollerante. Lei ci ha dato due motivazioni che possono portare all'utilità. 824 0024 per intervenire. Merlo, ecco, abbiamo preso un esempio di uno spreco furibondo, l'ha convinta il nostro Duccio?
Direi di no, mi sembra che lui ha inventato l'asino, ha scoperto l'asino. Cioè,
vabbè, oggi lei si vuole fare proprio contro lui.
Direi che l'asino sia importante nella storia dell'umanità, nella simbologia, anche nelle favole. Qui invece 55.000 euro mi sembra un asino d'oro, insomma.
Va bene. Allora, la ringraziamo per essere intervenuti, una provocazione forte, anche una replica polemica, però Merlo è così, prendere o lasciare. Grazie mille, alla prossima occasione. Maria Giovanna da Napoli ci parla di una delle altre notizie del giorno, Bertolaso minaccia i rifiuti, e lei che cosa ne pensa? Pronto?
Buonasera, dottor Telese.
Buonasera.
Senta, dottore, io chiamo da Napoli.
Ci parla dei rifiuti ingombranti.
Ma senta, qui si tratta di rifiuti ingombranti che io non mi permetterei mai di portare, anche perché non ce la farei. A parte che mi ritengo, penso, una signora, non farei una cosa simile. Ma siccome viviamo in una città che è dimenticata da Dio e dagli uomini, io non mi meraviglio di quello che mi sta succedendo. Perché io so benissimo che a Roma, a Milano, che io sono tra l'altro milanese, ci sono delle associazioni che prendono il water, la cassetta, che io naturalmente ho dovuto fare nuovi, perché le cose si invecchiano come ci invecchiamo noi. Ora io dico, possibile che un'associazione come la cosiddetta Asia, diciamo Asia, va come il continente, non fa più la raccolta dei rifiuti igienici? il materasso, il frigorifero che lo riporta via quello che me lo vende nuovo, ma quando si tratta di water, lavandino, io ce l'ho sul pianerottolo, tutti bene nel cartone, tutti ben assestati, puliti, sono lì. L'idraulico si è rifiutato, le associazioni non ci sono, il comune mi ha detto che non può fare niente, ho chiamato la polizia, i carabinieri, le finanze, i
pompieri. Abbiamo capito, signora, questo rifiuto temo che non potrà far altro che smartizzarlo da sola, se è quello che mi ha detto. Abbiamo fatto un esempio molto concreto di un rifiuto che resta sul pianerottolo. Grazie signora Maria Giovanna. Allora abbiamo un'altra breve interruzione, ma siccome c'è stato questo... è importante pronunciamento del governo, l'avete sentito dai titoli di TG, il governo è entrato sulla vicenda dei scontri di Piazza Navona, noi avevamo estratto questa perla alla nostra potente redazione, sentitevi Maroni che parla delle occupazioni e poi ritorniamo sui problemi degli studenti, la protesta dell'ordine pubblico.
Chi poi occupa abusivamente le scuole impedendo ad altri l'esercizio del diritto di frequentare la scuola sarà, come giusto, denunciato alla magistratura.
Stiamo indagando l'attualità e la riflessione un po' più ponderata, abbiamo parlato dei fantuttoni e adesso parliamo di quello che sta accadendo, cioè l'Alitalia che sembra tornare giù, parliamo degli studenti e parliamo anche con Carlo da Padova che ci vuole dire qualcosa sulle manifestazioni di questi giorni. Prego Carlo.
Buonasera.
Buonasera.
Io volevo fare una piccola considerazione iniziale perché sono un po' stupito dell'informazione come si vede in questi giorni. Ieri sera abbiamo visto che tutti quanti, destra e sinistra, sono d'accordo sul fatto che la scuola va male, che va modificata, no? Che sono necessarie delle riforme. E l'unica riforma che fanno è quella di tagliare i fondi. Non mi sembra che questa sia logico, cioè se una cosa va male tagli i fondi, non mi sembra che questa sia la soluzione. Un'altra cosina, Maroni l'abbiamo sentito un attimo prima che dice... quelli che impediranno agli altri di studiare vanno denunciati. E nessuno che chiede a Maroni, ma scusa, quando i Cobas del latte bloccavano le autostrade, spargevano di liquami le autostrade, quelli lì, quelli andavano bene, la protesta è legittima. Ecco, però io vorrei parlare del problema che a me interessava. Io ho 52 anni, ho due figli, una ragazza che va all'università, un altro che va al liceo. Sono molto orgoglioso di questi ragazzi perché hanno capito che questa iniziativa... limiterà il loro futuro, non gli darà le possibilità per le quali loro stanno lavorando, perché sono ragazzi che si impegnano, fanno il loro dovere e invece di vedere i loro sforzi che raggiungano gli obiettivi vedono sempre più le possibilità che si chiudono davanti ai loro occhi e questo è il motivo per cui hanno deciso di entrare in questa lotta, diciamo, per rivendicare i loro diritti e mi sembra che l'abbiano fatto nel modo più democratico, più civile, più bello possibile. Allora a questo punto succedono queste provocazioni, lasciamo perdere il Cossiga che richiama gli anni 70 e quelle vergognose cose che sappiamo che hanno fatto, però io ieri sera ho visto per TV un signore della polizia che si rivolgeva per nome e cognome ad un ragazzo che aveva le spranghe, non mi sembrava né uno studente medio né un universitario, tricolori, che si erano posizionati tutti quanti lì a difesa, con i caschi in testa, e allora io mi chiedo, ma scusatemi, li conoscete e li avete fatti arrivare là? Ma che motivo c'è? La manifestazione è una manifestazione pacifica, perché devono esserci persone che arrivano con le spranghe e con i caschi in testa? A far cosa? Perché la polizia permette queste cose?
Molto chiara la sua opinione, abbiamo tante telefonate, la ringrazio, comunque lei ha spiegato tutto molto bene, Carlo la sua opinione è molto chiara, 824 0024 per intervenire, 4 in linea, ma continuate a chiamare e sentiamo Marcello da Roma.
Buonasera, salve, chiamavo a proposito dei dipendenti pubblici.
Sì.
Secondo me andrebbero divisi in 4 categorie, diciamo 25% che lavora ed è capace, un 25% che lavora ma è incapace, fa solo danni, un 25% che fa sega, come dice Brunetta, insomma, non va a lavorare, questi sono i nemici di Brunetta, ma secondo me il 25% più dannoso è quello che fa cose completamente inutili. Non so se il caso dell'asino di prima rientri, ma insomma io ho un amico che fa l'agricoltore che ogni anno deve fare ispezionare il proprio campo per sapere se il concime va bene in quel terreno e sicuramente quel terreno viene concimato da 2000 anni. Ho un amico che lavora in un'agenzia che deve catalogare tutti i farmaci venduti e nessuno legge mai questo catalogo, ma per fare questo catalogo ogni azienda farmaceutica deve mettere un dipendente a disposizione tutto l'anno. Per cui cioè, non solo sono un costo, ma addirittura diventano un costo per le aziende che devono mettere questa persona. Per cui questo secondo me è il quarto peggiore della pubblica amministrazione.
Bene, i quattro quarti mi sembra una buona categoria, fantuttoni, fannulloni e anche mezze seghe, se mi consente la sintesi un po' brutale. Sentiamo un'altra chiamata, Danilo da Terni.
Buongiorno, buonasera anzi.
Buonasera Danilo.
Buonasera. Io volevo chiamare su Licio Gelli, ma sinteticamente, ma vorrei fare anche un richiamo in quanto dipendente della pubblica amministrazione anche su quest'ultimo aspetto. Partiamo da Licio Gelli. Secondo
Prego.
Me io apprezzo lo sforzo di Licio Gelli, però direi che è il momento di pensionarlo, perché è stato così bravo, ha allevato degli allievi così bravi che lo hanno sostituito degnamente, diciamo dal momento immediatamente.
Ma vede, era proprio quello che stavamo chiedendogli, chi pensava che fossero i suoi allievi.
No, un attimo, l'avete già premesso voi, c'è stato un intervento all'inizio, lo stavo ascoltando in macchina, poi ho avuto un buco perché sono salito a casa, non ho sentito tutto. Ma in tutte e due le compagini politiche c'è un appiattimento mostruoso sulle posizioni che erano un po' quelle ispiratorie della loggia P2. Ma guardi che questo succede dal 95 in poi. Io sono inquadrato in un partito di centrodestra, va bene? E trovo che i programmi dei due partiti siano estremamente simili, trovo che non c'è democrazia, lì tutta la faccenda dell'espressione del voto di preferenza, eccetera, eccetera.
Beh, a questo punto ci dica che partito è.
No, ma tanto lo sanno tutti, io abito a Terni, vengo da CDU, poi sono passato nell'UDC con molta coerenza, adesso sto in Democrazia Cristiana per le Autonomie come una macchina parcheggiata, perché è un'entità talmente piccola, insomma. Cerco di essere coerente.
No, ero curioso. Insomma, lei dice rinascita nazionale ovunque. Abbiamo il sospetto che qualche cosa si avvicini alla verità. La ringraziamo. Abbiamo il collegamento tassativo, ma importante per noi, dalla festa del cinema. Sentiamo che cosa ci racconta Marta di quello che sta accadendo sul fronte premi. Pronto?
Allora Luca, se abbiamo l'elenco ufficiale dei premi del terzo Festival del Film di Roma, eccoli qua. Allora, i premi del pubblico vanno, il premio del pubblico, il Marco Aurelio, d'oro del pubblico va a Giacomo Battiato per Resolution 819.
Cosa è piaciuto di questo film?
Beh, è un film che racconta un tema molto molto delicato, che è quello del massacro di Srebrenica del 1995 e in particolare della ricerca delle prove dopo questo massacro, quindi un film delicatissimo e molto molto crudo. E poi ci sono i premi invece della critica, sai perché io stavo dicendo il Marcantonio? Perché tutti hanno preso in giro Gina Lollobrigida perché hanno detto che lei voleva il Marcantonio e non il Marco Aurelio, e siamo d'accordo con lei, e effettivamente speriamo per il prossimo festival. Invece i premi della critica che sono stati istituiti quest'anno dal presidente Gianluigi Rondi sono, come dicevamo, già le indiscrezioni lo dicevano, Donatella Finocchiaro, bravissima in Galantuomini di Edoardo Winspear, poi, io lo pronuncerò malissimo, ahimè, Bogdan Stupka del film di Christoph Zanussi Con il cuore in mano, e poi invece il film preferito dalla critica, un film afghano, Opium War, di Siddiq Barmak, anche qui mi scuso per la pronuncia.
Quindi è un festival molto politico, curiosamente, no? Politico nel senso ampio del termine, inchieste, fronti di guerra, stragi del passato e addirittura le vie dell'oppio. È curioso, no?
È curioso, tra l'altro, molti film legati alla politica e come ha vinto proprio i due che hanno vinto. E poi un sacco di film legati ai diritti umani.
Poi sul terrorismo, la Bader-Meinhof, il sangue dei vinti, insomma è venuto fuori
film,
un festival.
Esatto, due film sul terrorismo tedesco, poi due eventi speciali legati ai diritti umani come l'evento UNICEF, Human Rights for All, e otto sempre legato alle Nazioni Unite, e poi insomma la lotta alla criminalità con due film, cioè I Galantuomini di Edoardo Winspear, che parlava della lotta alla Sacra Corona Unita nel Salento degli anni 90, e poi la Siciliana Ribelle di Marco Ametta nella sezione Alice nella città.
E io ho avuto modo di vedere anche un meraviglioso documentario sugli anni di piombo di due giovanissimi autori, anzi un regista e un produttore molto giovane, che hanno fatto un documentario sulla fine delle Brigate Rosse e I Due Fratelli Pesci, e mi ha colpito per la maturità, cioè è stato un festival di livello, ecco, questo sicuramente.
Beh, insomma, questo ci fa capire che forse le polemiche preventive non portano mai a nulla.
Forse, sicuramente. Hai altro da segnalarci?
Ma devo dire che l'unico premio così veramente a sorpresa che ci ha reso tutti felici è un premio a un attore praticamente esordiente, il grande schermo, che è Michele Riondino, protagonista insieme a Elio Germano del passato Una terra straniera di Daniele Vicari.
Tratto da Caro Figlio.
Ha preso il premio Lara, che è quello degli agenti cinematografici, e puoi immaginare quanto possa pesare per un attore.
E cavolo, ha fatto 13. Grazie, esatto. Grazie mille. 800-24-0024, perché qui la mia possente squadra dice che non ripeto abbastanza questo numero. Adesso prendete carta e penna e sentiamo Giorgio da Milano.
Buonasera.
Buonasera, Giorgio.
Buonasera.
Ci dica.
Domanda su Alitalia, sottotitolo piloti. Volevo sapere questo da lei prima di tutto, ma secondo lei è legittimo che questa corporazione che abbiamo sentito oggi dal loro leader, mi sembra che ha chiamato Nana, l'Italia, eccetera, una serie di cose che praticamente tiene ostaggio non tanto l'Italia o comunque il paese, ma tiene ostaggio i lavoratori, i colleghi che lavorano nell'Italia, che hanno firmato il contratto o comunque firmato la proposta che ha fatto il governo, e la proposta di CAI, quindi non so se percentualmente i piloti e le hostess contano a livello numerico, sicuramente hanno un potere molto molto elevato, quindi mi domando se questo sia legittimo nei confronti dei loro colleghi. E seconda domanda, volevo chiedere a lei se secondo lei questi piloti stanno facendo un po' il gioco tra virgolette sporco per, non so, coprire qualcun altro, perché mi domando, questi sono dei pazzi che non interessa che la settimana prossima rimanere a casa o andare a lavorare, oppure sanno già come va a finire.
Guardi, su questa cosa intanto lei chiede a me e mi fa molto piacere, perché io non sono un esperto di rotte aeree e penso che uno dei problemi di quello che sta accadendo è che molti che non capiscono nulla di volo, di piloti, di piani industriali, si stanno occupando di cose di cui non hanno nessuna competenza. Però vuole che le dica spanne a naso, avendo seguito. A me colpisce un po' questa idea, si demonizza, su ogni problema si trova una categoria cattiva, no? I piloti ora hanno fatto tantissimi errori, ma ne hanno fatti in passato al pari di tutti, al pari di un manager dell'Alitalia, citiamolo anche, che si è aumentato lo stipendio avendola portata al fallimento, e mi sto riferendo nome e cognome a Cimoli. Io non so perché nessuno chiama a rispondere l'amministratore delegato di Alitalia dello sfacelo che ha creato. Quindi quando è molto facile trovare la categoria dei reprobi, dei cattivi, e i piloti rompono le scatole, gli studenti si mettono nell'ingranaggio e quelli, cioè in ogni problema si trova una categoria di colpevoli e non si capisce che il problema è più complesso. Vuole che le dica una cosa? Lei domani è disposto a farsi ridurre del 30% lo stipendio? No, sicuramente protesterebbe. Forse i piloti stanno difendendo un po' ottusamente, un po' solidamente il loro stipendio. Stiamo discutendo di molte cose, abbiamo parlato ora di Alitalia e quindi dicevo, c'è chi difende il proprio stipendio e parte dal suo interesse personale, ma gli altri non sono dei mostri di altruismo, e io ancora non ho capito quanto tirano fuori, quanti milioni di euro tirano fuori gli imprenditori che si comprano questa flotta al prezzo che si incassa liquidando solo gli aerei e non, senza contare tutti gli altri beni. Però capisco, su questo forse sarò un po' controtendenza. Sentiamo Franca da Pisa.
Sì, buonasera dottore.
Buonasera.
Sì, dottor Telese. Io ho telefonato, come dicevo alla signorina, un po' indignata per questo, non con la vostra radio, io sono affezionatissima, dalla mattina alla sera diciamo cerco di seguire quando posso, è un po' come stare in famiglia per me, quando quindi anche parlo con voi e molto spesso vi chiamo, un po' indignata per il discorso appunto del cosiddetto venerabile di Licio Gelli, un po' per averlo sentito anche così in casa mia, intervistato da lei all'inizio della trasmissione, e un po' appunto proprio per questa, che mi sembrava quasi una notizia da scherzo, da carnevale, il fatto che Licio Gelli, il grande vecchio,
ha 90 anni. Ma senta signora, però c'è un'unica contraddizione.
No, 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 il grande vecchio, ma nel senso...
Ma certo,
vecchio,
ma,
no?
Sì, ma io... No, 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 grande vecchio come ruolo simbolicamente e anche come anagrafe, ma quello che io l'ho detto è che noi, nello stesso modo che in cui si è alimentato il suo stupore, anche noi ci siamo stupiti e lo abbiamo cercato perché ci sembrava una cosa incredibile e volevamo sentirlo dalle sue labbra. Il giornalismo è questo, non è che si intervistano solo quelli che sono simpatici, graditi o intonati a quello che si pensa, se no è finita. Ma immagino lei sia d'accordo, è d'accordo che questo programma
no,
le offra cose diverse.
No, sono d'accordissimo, sì, io volevo solo dire questo, forse agli italiani che abbiamo forse dimenticato, abbiamo poca memoria, ecco, io questo, non per voi, per la vostra radio, ecco, proprio per il ritorno di questo personaggio, francamente non me l'aspettavo, ecco, o forse c'era da aspettarselo, non lo so. Chiudo qui la mia telefonata.
Allora, ce lo ha ricordato lei?
Affezionatissima.
No, la ringraziamo, ce l'ha ricordato lei, così abbiamo guardato il cerchio. Ovviamente, quando ho parlato di lui come venerabile, non intendo, io non venero nessuno, si figuri se posso venerare Gelli o qualche altro affiliato a logge massoniche. Abbiamo al telefono Antonello Caporale, buonasera.
Buonasera a voi.
Che torna bene perché abbiamo avuto appena un'infuocata polemica sui fantuttoni, i fannulloni. Lei ha scritto un libro, L'Italia dei mediocri, già il titolo è uno spettacolo, ci dirà se pensa che ci sia una speranza di redenzione
in
questo suo viaggio in chiesa.
È unicamente mediocri.
Ah, è i mediocri, è vero,
no,
i mediocri.
Senza nemmeno l'articolo.
Mediocri, senza nessun attributo, per togliere anche... sì, forse è il titolo provvisorio. Comunque, un viaggio inchiesta che racconta questo. Chi sono i mediocri italiani, secondo lei, Caporale? Lei ha fatto anche una formula.
Sì, la mediocrità, secondo me, è il vizio capitale di questo paese, che non ha memoria, anzi usa la memoria solo per dividersi, non bada al futuro... e ragiona solo sul presente. Il mediocre è colui che teme la competizione. Il mediocre conserva e sclerotizza, mentre il talentuoso espande, è veloce. Il mediocre non è il fesso, e il mediocre è colui che dà un valore anche all'inazione. Lei prima parlava di Alitalia. Alitalia è la somma delle mediocrità, ed la mediocrità ha un costo sociale ed economico altissimo. Mi spiego con due numeri. All'Italia costa al governo adesso più di 1,5 miliardi di euro, se va bene l'acquisizione di CAI. 1,5 miliardi il governo lo deve spendere, ma i bilanci sono fatti di numeri, i soldi bisogna trovarli. Questi soldi, e non entro nel merito delle decisioni prese,
certo,
vengono tolti alla social card, che era una carta revolving, diciamo così, un aiuto a chi stava in difficoltà per 3 anni. L'aiuto si riduce a 1 anno. Il costo della mediocrità, e per mediocrità appunto non dico sei fesso, dico sei una persona che non conosce la propria responsabilità, è il limite della propria responsabilità.
Molto chiaro. Senta, ma com'è questa formula matematica? Cioè, come funziona?
Io volevo dare un intrigo narrativo e anche un vincolo basandomi su una tesi. Il potere della mediocrità misura esattamente la distanza che separa il talento dal successo. Quanto più è pervasivo, quanto più è pervicace, quanto più si espande quel potere, tanto più si riduce la possibilità che il talentuoso, e per talentuoso comunemente si intende il cervellone, ma il talentuoso è colui che abbina alla passione per il proprio lavoro, di pasticcere come di fisico, la fatica di farlo, allontanarsi il punto in cui egli può essere gratificato dal lavoro.
Molto chiaro. Senta, 824 0024, forse c'è una chiamata di Bruno da Milano che parla di questo o si avvicina a questo dibattito sulle critiche, su quello che non va. Bruno?
Pronto? Buonasera, dottore.
Eccoci, buonasera.
Io volevo sui fantuttoni.
Appassionato questa cosa.
No, ma premetto che l'ultimo discorso del dottor Caporale non l'ho ben capito, quindi io ho già preparato il mio intervento su...
Bene, vada.
Il dottor Merlo di Repubblica.
Certo.
Io credo che il dottor Merlo confonda i fantuttoni con i fantantoni.
Aia. I fantantoni.
I fantantoni, quelli che fanno tanto, a mio avviso, non devono essere deprecati o sminuiti.
Certo.
E a mio avviso Brunetta sta facendo tanto. Se poi andiamo a dire quelli che vogliono far tutto e lo fanno e fanno tutto male, allora sono d'accordo con me. Quindi a mio avviso non bisogna confondere le due cose.
Però lei lancia un neologismo, fannulloni, fantuttoni e fantantoni.
Ecco, per
grazie,
me i fantantoni
Bruno.
Vanno benissimo. I fantuttoni, se fanno le cose male, tutte e male, vanno malissimo. E i fannulloni vanno malissimo.
Adesso torniamo a Caporale che cerca di spiegarle la cosa che forse lei, concentrato l'intervento, non aveva capito del suo intervento. Caporale, cioè questa differenza che separa la mediocrità dal successo.
No. Questo capitale umano che viene disperatamente bruciato. La mediocrità è il fatto che noi, come lei sa, Tirrenia è una compagnia di Stato che naviga, che ci porta, ci conduce in Sardegna, in Sicilia, eccetera. Lei sa che per ogni biglietto staccato da Tirrenia lo Stato versa dei soldi, paga, ha un costo. L'Italia è immobile, infatti i potenti che governano l'Italia, e per potenti io non intendo soltanto il Parlamento denominati, ma tutta l'Italia che conta, è immobile sia nella sua figura, sia nella percezione della sua capacità. Tirrenia, Alitalia, Trenitalia, sono tutti vettori che hanno scassato, ci sono sacche enormi di spreco e sacche enormi di irresponsabilità. Quando io vedo, come forse lei l'ha visto, nel corteo uno striscione che dice facoltà di scienze primarie della formazione, fregati in partenza, io dico sì, siete fregati in partenza. Questo è un paese che non ha il minimo intendimento di badare al futuro, non ha alcun interesse nel futuro, e la mediocrità, secondo me, è il vero, e ripeto, non so che cosa dire al Signore, ma le condizioni per cui l'Italia tra qualche tempo si troverà ad essere uno dei paesi più ricchi del terzo mondo sono appunto date dal fatto che la capacità di qualità della vita, di competizione, è ingiustificatamente ridotta da una quantità parossistica di cattiva allocazione delle risorse intellettuali. Cioè troppi mediocri, troppi irresponsabili, pochi coloro, i coscienziosi che stanno, è troppo incapace la selezione della classe dirigente, è troppo ostruita la strada di chi vuole avere un giorno.
Mi fa un esempio circostanziato che c'è nel suo libro di questa selezione?
Io racconto l'Italia partendo da Montecitorio, poi mi sono trovato in filo al Grande Fratello, sono arrivato al romanzo casting di Moccia e sono finito a raccogliere le lettere dei nostri esiliati, che sono giovanissimi.
I ricercatori.
Giovani.
Senta, mi interessa molto invece il romanzo casting di Moccia, se riesce a dirlo in un secondo che poi abbiamo un'interruzione.
È l'utilizzo della letteratura come un prodotto di mero marketing. Lei sa, per esempio, che c'è un'industria che si sviluppa attorno alle prezzemoline. Lei conosce Le Griff, Partito Preso, Jung, dove il corpo, che sia in quel caso bello, ma nei reality non ha nemmeno bisogno.
Concluda, Caporale, con l'interruzione. Allora sentiamo subito che cosa ci ha detto il TG1 stasera.
Alitalia, Colaninno presenta l'offerta Alitalia a Gianni Letta dopo l'ok dei sindacati e le difficoltà di piloti e hostess. Draghi, la stagnazione durerà fino a metà 2009. Tremonti, dobbiamo costruire il mondo sul primato dell'etica. Insopprimibile il ruolo dell'Università Napolitano, incontra rettori e studenti. Il governo riferisce sugli scontri di Piazza Navona ed è polemica. Corsa alla Casa Bianca, Obama a caccia di voti nel Midwest, ultime chance per McCain di ribaltare i sondaggi. Roma ha arrestato maestro russo, vendeva per bere le copie di violini d'autore, Uto Ughi, ma il suono non può ingannare. Attenti al telecomando e al mouse, sono due degli oggetti dove si annida il virus del raffreddore, resiste anche per due giorni.
Rieccoci, la zanzara, a questo punto sentiamo anche il TG della 7.
All'Italia quasi fuori pista, all'ultimo round i confederali dicono sì, ma hostess e piloti non firmano. Colaninno annuncia il ritiro dell'offerta che scade a mezzanotte. Letta, per firmare c'è tempo fino alle 22. Allarme del governatore di Banca Italia Draghi sulla crisi economica. La stagnazione proseguirà fino al 2009, afferma, e chiede al governo politiche di sostegno all'economia. Per Tremonti l'aiuto alle banche può essere solo transitorio. A Milano Napolitano incontra rettori e studenti, da loro, dice, volontà di confronto per valorizzare il ruolo di università e ricerca. Il governo in Parlamento, a Piazza Navona scontri provocati dalla sinistra radicale. Con il Marco Aurelio d'Oro della critica al film afghano Opium War si è chiuso il Festival del Cinema di Roma. Il pubblico premia l'italiano Resolution 819 di Giacomo Battiato, migliori attori Donatello.
Allora, rieccoci, parliamo di tante cose stasera, che sono accadute tante cose e ci sono anche tanti ascoltatori. Allora, subito, Cristian da Milano, che è in attesa da molto.
Sì, pronto, buonasera.
Pronto, buonasera.
Sì, buonasera. Volevo intervenire riguardo alle dichiarazioni del governo.
Sì, è la notizia del giorno.
Sì, riguardo all'incidente del giorno, e che trovavo veramente poco credibili, in quanto stabilire che le responsabilità siano solamente di un gruppo di studenti di sinistra lo trovo davvero poco credibile, in quanto mi aspettavo una relazione un pochino più equilibrata. Anche perché penso che quei ragazzi lì non erano lì a fare...
Lei si sta riferendo, lo spieghiamo a chi ci ascolta, parlando in relazione a quello che ha detto il sottosegretario all'interno Francesco Nitto Palma.
Ecco, esatto, esattamente riguardo a quella relazione lì, e speravo in una relazione da parte del governo un pochino più credibile. Anche perché penso che gli altri ragazzi con i quali si sono scontrati non erano certo lì a fare un aperitivo con dei bastoni o altre cose, quindi...
Molto chiaro, allora sentiamo cosa ha detto Palma e poi anche Ferrero cosa gli ha risposto.
Si sono dapprima schierati urlando slogan contro i fascisti e hanno iniziato un fitto lancio di oggetti, tra cui sedie, tavoline, bottiglie e bicchieri reperite dai bar sulla piazza. Alcuni aderenti a blocco studentesco, in numero molto minore, si sono schierati e hanno preso dei bastoni dal camioncino.
Grazie, questo mi stupisce perché l'avevamo visto tutto in almeno 42 filmati da Matrix a YouTube. L'istituzione arriva sempre con un po' di ritardo, ma a me colpisce che un esponente del governo debba, certo, deve riferire sui fatti, ma attribuire colpe o ragioni incomincia a essere un terreno molto delicato. Eravamo rimasti, avevamo lasciato un po' di tempo fa Antonello Caporale, che però ci sta raccontando una cosa bella e vorrei che finisse, di questo suo viaggio mediocre, un viaggio nell'Italia che mortifica i talenti, e ci sta raccontando di questo suo viaggio a cavallo fra casting, romanzi, moccia...
E ha iniziato con le prezzemoline del Parlamento e finito alle prezzemoline vere, anzi è finito nel distretto industriale che produce le griff per poveri, e cioè questo lato...
Quali sono le griff per poveri?
Sono un signore, si chiama Gorgoglione, barlettano, a Barletta c'è un distretto tessile molto forte, ha pensato una cosa: ma perché fare il falso Prada quando io ti posso dare il vero partito preso? Partito preso è una griff, non è una...
Cioè, non è uno slogan.
No, io ti do Monella Vagabonda invece che Armani. E allora che accade? Io, Mora, nelle vesti veramente di un attore di Lehman Brothers, ha preso queste giovani ragazze e ne ha fatte dei bond, li ha portate ad Amici, li ha portate al Grande Fratello, li ha portate nei reality, e poi, conosciute... Le ha vestite di Monella Vagabondo, Miu, Partito Preso, Cippi e Chop, tutte queste griff, e ne è sorta un'industria. L'idea però che sta sotto è che non devi essere, per coloro, sono stato pure in fila al Grande Fratello lì a Firenze in un grande centro commerciale, l'idea che solo col corpo, anzi che sia magro o grasso, che sia bello o brutto, basta arrivare alla televisione e basta... Nemmeno bisogna essere intelligenti, nemmeno perspicaci, nemmeno saper fare bene qualcosa, è una riffa la vita, e la verinizzazione della vita politica e di quella quotidiana conduce l'Italia davvero, secondo me, ad avere più guai di quanto meriterebbe avere. Io faccio un esempio partendo dall'Italia, la storia non banalizza mai, ma forse semplifica. E semplifico, se lei deve vendere un'automobile e ci sono due acquirenti, uno gli offre 2.000 euro, un altro gliene offre 1.000 euro e vuole tutte le ruote e le gomme cambiate con il pieno dentro. Io presumo che lei venda chi ne offre 2.000, giusto?
E invece?
E invece noi abbiamo venduto all'Italia, abbiamo fatto finta di vendere all'Italia all'acquirente peggiore. Lei vola, secondo me, con l'aereo o che lo farà, che gli fa il miglior trattamento economico e presumibilmente anche il miglior trattamento di sicurezza, insomma non glielo fa cascare, non vede sull'ala cosa c'è, è più contento se c'è la bandiera, ma insomma fino a un certo punto.
Va bene, molto chiaro, vorrei sentire proprio sulla vicenda d'Italia, credo, Antonio da Padova. Pronto?
Pronto?
Eccoci.
Sì, è in onda. Pronto?
Buonasera Antonio.
Sì, buonasera. Allora, io volevo intervenire in merito a le proteste dell'Alitalia, le proteste della scuola, le proteste dei dipendenti pubblici, non so chi protesterà ancora, e comunque sempre settori di privilegio. Nessuno si preoccupa delle imprese, delle piccole imprese, dell'imprenditore che viene sulle 6 di mattina, che non sa più come inventarsi per arrivare a fine mese, banche che le strozzano, l'impressione fiscale micidiale. Questi non sono problemi, sono quelli che di fatto tengono in piedi l'Italia. Dipendenti compresi, cioè io parlo di tutto quel mondo produttivo reale, quindi che non è condizionato, condiziona la borsa, l'economia, no, noi dobbiamo trovare la scuola bloccata da studenti che non sanno neanche perché protestano, perché poi si va a chiedere esattamente ma cos'è che non ti va di questa riforma, è perché i tagli alla scuola non si possono fare. Quali tagli? Gli chiedi nel dettaglio quanti sono questi tagli, e c'è chi dice il 3%, il 30%, il 10%, ma ci sono delle imprese che fanno fatica a arrivare a fine mese e sono quelle che tengono in piedi, di queste non gliene parla mai nessuno, ma si può andare avanti così?
Beh, cioè, però non è vero che non se ne parla delle imprese, ora cioè abbiamo fatto chilometri di programmi, ore e ore di trasmissione, cioè, non lo dica la nostra radio che... Su questo, pronto?
Sto parlando di una problematica complessiva, stiamo parlando del problema dell'Alitalia di 10.000 dipendenti, se domani il settore del mobile va in crisi a Pordenone restano a casa 20.000 persone e non ne parla nessuno, se va in crisi l'agricoltura stanno a casa migliaia di persone, non ne parla nessuno e non hanno nessun beneficio, non hanno 7 anni di cassa integrazione, ma scherziamo, non ne parla nessuno. Parlare inteso come affrontare il problema, sviscerarlo, trovare delle...
Guardi, abbiamo raccolto il suo grido di protesta, secondo me non siamo così indifferenti, però insomma lo registro sicuramente. Mario da Benevento.
Sì, pronto? Pronto, buonasera.
Buonasera.
Sì, salve. Io sono ricercatore all'Università di Cassino. Ci sono arrivato a questo punto dopo 3 anni di dottorato, a 800 euro al mese, dopo 2 anni di precariato, e adesso sono da 4 anni ricercatore. Sono partito con un stipendio da 1.100 euro e adesso dopo 4 anni ne guadagno 1.400. Sono riuscito per fortuna a sposarmi in tutto questo. Quello che voglio dire è che appunto dovremo discutere sicuramente di valutazione, sicuramente di riduzione degli sprechi, ma non di tagli, perché si spende già troppo poco, certo male, ma poco, questo è il punto essenziale. Dopodiché nel momento in cui si avvia una diciamo contrattazione in questi termini, cioè a gamba tesa, senza intervistare le parti, senza dialogare con nessuno, è vero che appunto è necessario certe volte prendere decisioni, perché la sinistra magari sbaglia in questo che prende troppo tempo, però appunto siamo all'estremo opposto e la cosa non ci trova d'accordo, per questo noi ci stiamo muovendo. Poi diciamo contraddico quello che diceva Sgarbi ieri sera, perché non è vero che abbiamo trascinato gli studenti, sono stati gli studenti a trascinarci, perché noi siamo stati silenti e distrutti praticamente da questa azione forte nei nostri confronti. Gli studenti sono incamminati, noi li stiamo praticamente inseguendo, hanno fatto diverse assemblee alle quali ho partecipato,
e hanno, non ho le idee chiarissime certe volte, ma comunque la volontà di capire, perché poi la consapevolezza è inversamente proporzionale.
Bene, sono contento che lei sia in cammino. Allora, si avvicinano in combo le ore delle elezioni americane, avete visto ormai un countdown a cui mancano poche ore, sentite questo spot un po' strano anche se in lingua e poi vi spiegheremo cos'è.
One vote doesn't count. Just imagine that. What does that mean?
Okay, one vote doesn't count.
One vote doesn't count.
No, one vote doesn't count.
One vote, what is that going to do?
It don't matter.
It's just one vote.
You're one tiny little itty-bitty person in this entire country.
And you're just this one.
You know what? I can't do it. Say what's in your heart.
I'm voting because when I was growing up, my father told me that if you don't vote, then you have to shut up.
I vote because I fell in love and I want it to matter.
Vote because for the first time ever, an African American can end up in the White House.
Vote because for the second time in history, a woman is running for vice president.
Vote for the future of your children.
I'm voting because the bank that was funding my daughter's school loan.
Erano le principali star di Hollywood, Tom Cruise, Harrison Ford, Scarlett Johansson, Julia Roberts, che giocavano su un appello al voto che è basato sul dire che non bisogna andare a votare. Capite che la comunicazione politica è arrivata a livelli sofisticatissimi, paradossali, ma in America sta accadendo qualcosa che ci parla anche della politica italiana, oltre che ovviamente della politica americana. Christian Rocca al telefono.
Buonasera.
Io sono rimasto molto colpito, vorrei che facessimo insieme il punto su quello che sta accadendo e poi però sono rimasto colpito da alcune analogie orribili, forse per chi segue le cose dall'occhio americano, ma che a me mi fanno pensare all'Italia. Intanto racconta che cosa sta accadendo.
Allora, stanno accadendo due cose, mancano intanto 4 giorni al voto di martedì, i sondaggi sono più o meno simili a quelli di
100
ieri.
Ore.
Ieri, cioè, come?
100 ore.
Sì, esattamente. I sondaggi sono sempre favorevoli a Barack Obama, che variano da 7, 4, 5 punti di differenza, ma comunque sostanzialmente e coerentemente a favore di Barack Obama. E ci sono state due conferenze stampe poco fa dei due manager delle due campagne, i quali hanno detto, quello di McCain ha detto: guardate che assisterete ad un grande sorpasso martedì prossimo, perché i nostri sondaggi interni ci danno una situazione migliore, vedete anche cosa sta facendo Barack Obama, è andato in Iowa, che è uno stato che fino a poco tempo fa sembrava, diciamo, nella sua colonna, invece c'è andato appunto a 100 ore, è andato di nuovo lì perché la situazione si è riavvicinata, e mentre dall'altra parte il manager della campagna di Obama ha detto: no, guardate, sì, è vero, i sondaggi si stanno un po' avvicinando, ma noi siamo messi talmente bene che stiamo espandendo in queste ultime 100 ore la campagna anche in stati iperconservatori come la Georgia, come il Nord Dakota e addirittura come l'Arizona, che è lo stato di...
E chi dice la verità, Christian?
Ma io penso che dicano entrambi la verità, nel senso che è vero che i sondaggi si sono un po' più avvicinati, ma... ovviamente quello più credibile è il manager di Obama, perché tutti i fondamentali di questa campagna elettorale, e parlo dei soldi, dell'entusiasmo, del messaggio, della strategia, della capacità del candidato, la crisi economica, George W. Bush, le due guerre, eccetera, sono tutte a favore di Barack Obama. Per cui non solo McCain dovrebbe ribaltare i sondaggi, che non vanno presi per oro colato, ma sono semplicemente una tendenza, eccetera, ma dovrebbe ribaltare proprio tutto ciò che in questi mesi sembra decretare la vittoria di Obama.
È già fantastico per noi che siamo qui nella nostra piccola Italia che a parlare non siano più i candidati a fare conferenze stampa, ma i manager delle campagne elettorali, come li hai chiamati tu.
Sì, noi in Italia non sappiamo neanche
chi siano. Ho l'impressione che in alcuni casi, vedendo le campagne, che proprio non ci siano dei manager. Ma la mossa a Palin alla fine è stato un boomerang o no?
Guarda, diciamo, la cosa che dicono tutti è che è stata un boomerang perché non piace ai moderati, non piace agli indipendenti, eccetera. Io sostengo esattamente il contrario, poi vedremo i dati dopo le elezioni, perché sarà Palin, malgrado gli errori iniziali, malgrado l'inesperienza iniziale, le interviste sbagliate che ha fatto, eccetera, e ovviamente la cura che la stampa le ha dedicato. Ieri è uscito uno studio che è venuto fuori che ha ricevuto un servizio positivo sui telegiornali ogni 18 negativi. Però nonostante questo lei ha davvero galvanizzato la base repubblicana e conservatrice, che peraltro detesta in qualche modo John McCain.
Certo, un libero.
Io penso al contrario, che sì, perché penso al contrario che se non ci fosse la Palin, McCain non sarebbe più in corsa da parecchio tempo.
Noi tutti qua, e qui ti dico perché lo sogniamo in Italia, ci siamo molto appassionati all'idraulico Joe. Siamo noi che vediamo ingigantito questo personaggio che ora fa addirittura i comizi a fianco a McCain, oppure anche lì ha un peso?
Ma guarda, ha un peso per certi versi, è alla base di questa mini ripresina di John McCain, che ha insistito molto sulle tasse eccetera, ma dall'altra parte ha portato la campagna di McCain a livelli quasi caricaturali, quasi da
reality.
Sì, ma neanche, no, da personaggi di Corrado Guzzanti, perché è vero che Joe De Plumber, l'idraulico Joe, è diventato importante e centrale perché ha fatto questa domanda sulle tasse a Obama, e Obama lì gli è scappata una frase dicendo: ma è meglio per tutti se riusciamo a distribuire la ricchezza in giro. E sulla base di questo McCain ha costruito gli ultimi giorni della campagna elettorale dicendo: vedete, lui vuol prendere i soldi ai ricchi e ai medi, alla classe media, per dargli per distribuirli in giro, appunto. E allora, sulla base di questo, quindi una cosa è prendere a modello l'idraulico Joe per sottolineare e marcare le differenze con le politiche fiscali di Barack Obama, un'altra è appunto averlo come comiziante nelle sue manifestazioni politiche.
È efficace?
Ma guarda, l'altra volta, ieri c'è stato un caso che è clamoroso, perché McCain ha detto: Joe, so che sei qui, alzati, vieni qui sul palco. E dice: Joe, ma dove sei? Joe, non ti vedo, mi hanno detto che sei qui. Insomma, c'è stato un po'.
E dov'era? Dov'era Joe?
Ah, Joe.
C'è un rubinetto che perdeva, forse.
Ma Joe, guarda, è diventato un personaggio ormai appunto da barzelletta.
Ma c'è anche un clone, c'è anche un nuovo personaggio. A me mi fa morire questa cosa. Chi è?
C'è un nuovo personaggio che invece va ai comizi con Sarah Palin, che si chiama Tito the Builder.
Ma non è vero, il costruttore, il muratore.
Il muratore Tito, sì, che è un personaggio.
Ma è romeno, no.
No, è ispanico, ha questi occhiali neri e sembra un cantante soul delle etichette Motown, e parla con un forte accento ispanico e dice delle cose tremende su Barack Obama, dicendo che è il nuovo Hugo Chavez, insomma una specie di dittatore populista e socialista. Insomma, si è arrivati quasi appunto alla caricatura di una campagna elettorale.
Cinque anni fa, tu, devo dire, contro tutto e tutti, anche contro di me, prevedesti la vittoria del bushista, diciamo, la grande ondata, gli stati e la Bibbia, no? Addirittura azzeccasti il conto complicatissimo dei voti, come si chiamano i voti?
I grandi elettori.
Allora ti voglio chiedere, è possibile che questa America segreta, sotterranea, stia covando una nuova ondata con Tito e il Plumber e il Builder?
Guarda, io non ci credo, intanto perché non credo che ci sia un'America particolarmente diversa o retrograda rispetto a quella che ci piace a noi, perché la vediamo nei film, la leggiamo nei romanzi e la vediamo tutte le volte che veniamo a New York, eccetera. E poi perché, come dicevo prima, mi pare che tutti i fondamentali di questa campagna politica, di questo ciclo elettorale, siano a favore di Barack Obama.
Bene, grazie mille Christian, torneremo a sentirti dall'America se ce lo consentirai, e adesso andiamo ai nostri ascoltatori. Antonio da Modena.
Buonasera.
Eccoci.
Buonasera a lei. Complimenti.
Buonasera.
Io faccio una premessa velocissima, ambiente, innovazione, cultura e ricerca, credo siano i quattro argomenti su cui si costruisce il futuro della società. Siamo il paese che probabilmente investe di meno, anzi probabilmente
in tutto.
In tutto, quindi questo è oggettivo. Bene, detto questo, parliamo dell'università. Allora, io non riesco a capire, perché mi sembra che ci siano delle crisi di amnesia spaventose. Una sede periferica o una cattedra inutile, un professore universitario, per quanto bravo, per quanto potente, per quanto perverso, non la apre se non c'è la connivenza dei politici. Credo. Quindi adesso che improvvisamente qualcuno scopra che ci sono i baroni, che sono lottizzati i concorsi. Chiunque è entrato in un'aula universitaria sa che ci sono professori che si vedono se no una volta all'anno e quant'altro. Allora, siccome è interesse di tutti avere un'università che funziona, combattiamo questo sistema e mettiamone un alternativo. C'è solo un piccolo problema che, come sempre, come spesso capita, si predica bene e si razzola male. Se uno va a guardare i cognomi, scopre che ci sono un sacco di casi di omonimia.
Intere facoltà.
Perfetto. E lo sai come la mettiamo con la meritocrazia?
Ah, la mettiamo malissimo. Parlavamo di sapere, di università, di tante altre cose. Io vi dico un nome: Gabriel Ionescu. E voi mi direte, ma chi è? Beh, è un ragazzo che ieri è arrivato primo al test da ingegnere all'università. Però è anche un'altra cosa: è un detenuto rumeno ed è in carcere perché, essendo un genio della matematica, ha praticamente compiuto un'operazione di phishing, cioè ha cercato di rubare 100.000 euro dal deposito, al conto corrente di un vincitore dell'Enalotto. Cose strane che ci dicono come sono disallocati in maniera abbastanza strana i saperi in Italia. Chi li sa, chi ha i talenti, spesso li usa in un modo che non ti aspetteresti. Negli altri paesi i geni vincono le borse di studio, qui delinquono. Allora, sentiamo subito i titoli del TG2.
Nuova l'Italia, il no di piloti e assistenti di volo non ferma la CAI che presenta ufficialmente l'offerta. Decisiva la mediazione del sottosegretario Letta. Berlusconi, sono ottimista. Il governo, gli scontri di Piazza Navona provocati dalla sinistra antagonista, l'opposizione contesta la ricostruzione, la maggioranza risponde a responsabilità evidente, abbassati i toni, al TG2 immagini inedite. Rifiuti in campagna, l'inadura del governo, rischia l'arresto chi abbandona quelli ingombranti, previste ricompense invece per chi aiuta la raccolta differenziata. Weekend di ogni santi all'insegna della pioggia, situazione critica in Sardegna, la Ligure chiede lo stato di emergenza mentre sulle Alpi spunta la prima neve, traffico in aumento. In anteprima al TG2 la biografia di Rita Levi Montalcini, il premio Nobel che a marzo compirà 100 anni e dice: il mio primo ricordo, avevo 2 anni. Al Festival del Cinema di Roma trionfano i film d'autore.
Eccoci, ritorniamo allora in studio. Stanno accadendo una valanga di cose in questa diretta. Abbiamo cercato di parlare all'inizio di questa puntata con Licio Gelli. È esploso pochi istanti fa sulle agenzie, sui siti internet, su Repubblica.it. C'è incredibile eco delle sue dichiarazioni. La domanda che le avevamo fatto, su cui è caduta la linea, lui l'ha ricevuta anche dai giornalisti che oggi erano alla conferenza stampa, e lui ha detto cose abbastanza clamorose. Ha detto: Berlusconi è l'unico che può andare avanti e portare avanti il mio piano di rinascita nazionale, non perché è scritto la P2, ma perché è la tempra del grande uomo che ha saputo fare, anche se ora è in un momento di debolezza perché usa poco la maggioranza parlamentare. Ha parlato di Fini: avevo molta fiducia in lui perché ha avuto un grande maestro, Almirante. Oggi non sono più dello stesso avviso perché ha cambiato. Anche qui, grande maestro, come lo intendeva Gelli. Partiti: quanto ai partiti, ai giornalisti, eccetera, Gelli ha risposto: si sono tutti abbeverati al mio piano e tutti ne hanno preso spunto. I partiti veri non esistono più, non c'è più destra o sinistra, a sinistra ci sono 15 frange e la destra non esiste. E ultima perla che vi regalo: in linea di massima sono d'accordo con la riforma Gelmini perché ripristina un po' di ordine, ha detto l'ex gran maestro della loggia P2. Antonio da Milano.
Buonasera.
Pronto? Buonasera.
Dunque, senta, io volevo togliermi due sassolini dalle scarpe. Ci sono due luoghi comuni che ho sentito in questi ultimi tempi che secondo me sono proprio da sfatare. Allora, il primo è sulla crisi. Dicono che c'è questa crisi, però sento adesso da Radio 24, prima quando dicevano del traffico, per un weekend stupido come ogni santi c'è già il traffico, sono tutti in giro. Allora io mi chiedo: ma dov'è sta crisi? Scusi, se c'è la crisi uno sta a casa perché non c'è i soldi per andare a farsi le vacanze.
E invece si fanno i buffi, Antonio, e quindi la crisi si aggrava ancora di più, cioè si fanno debiti. Viviamo sul debito, l'America ha avuto l'ondata che ha avuto perché ipotecavano la casa per andare a infilarsi nel traffico come facciamo noi. Comunque, certo, la sua osservazione è interessante, forse bisognerebbe stare a casa. Giuseppe da Terni.
Telese, buonasera.
Buonasera.
Allora, il tema era l'Italia e io penso che abbiano fatto molto bene i piloti e gli assistenti di volo a rifiutare di firmare, perché finalmente si sono scoperti. Cioè, all'Italia era l'ultimo carrozzone del parastato che ancora andava avanti e si basava sul principio: io sono assunto in Alitalia e ho acquisito il diritto a percepire un reddito, mai nessuno mi ha spiegato che ho contratto l'obbligo di prestare un servizio. Su questa filosofia siamo andati avanti 30 anni. Il mio auspicio è che domani, come hanno fatto quelli di Swiss Air e di Sabena, ci sia un po' di gente con gli scatoloni che vada a casa, gli aerei siano fermi e forse fra una settimana avremo una compagnia un po' più lontana dal Ruanda e un po' più vicina all'Europa.
È un'opinione chiara, ma lei sa perché non hanno firmato?
Perché c'era il rischio che venissero intaccati i loro privilegi, che sono unici in tutte le compagnie aeree europee.
A costo di essere controcorrente, dico, ma loro hanno detto che accettavano di lavorare al 30% in meno di qualunque contratto europeo. È in linea?
Cioè... probabilmente non avevano però fatto i conti col fatto che, facendo 45.000 ore di permesse sindacali e avendo l'offerta di farne 10 volte di meno, questo intaccava la loro professionalità.
Può darsi che sia questo. Mario da Benevento. Pronto? Mario, è caduto? È ancora lì, è vivo? Gli diamo un'altra possibilità. Eugenio da Bergamo.
Buonasera.
Buonasera.
Io volevo parlare sul discorso della mediocrità. Una cosa che non hanno accennato è che i mediocri fanno branco, e contro il branco anche la persona più tosta deve cedere, non c'è niente da fare.
È la tesi di Caporale.
L'ho provato in prima persona, può essere in gamba, fortissimo, ma deve soccombere ai mediocri, non c'è niente da fare perché fanno branco, come i lupi, per cui alla fine uno deve o resiste imperturbabile, ma ne va della sua incolumità, o deve cedere. Ed è sempre stato così e sarà sempre
molto,
così.
Molto chiaro. Antonio da Modena.
Oh, eccomi qua.
Ha visto... No, vi facciamo parlare tutti.
Giustamente, complimenti di nuovo. Ecco, rifaccio, prometto in un secondo il riassunto. Abbiamo detto ambiente, innovazione, cultura, ricerca. Siamo purtroppo spesso fanalini di coda come paese, anche se sono gli elementi su cui si misura la capacità di un paese di costruire il proprio futuro. Poi abbiamo parlato dell'università, giusto? Questo certo. Un'altra cosa. Allora, se siamo d'accordo su questo, io mi chiedo perché non lavoriamo, visto che questi sono concetti aree.
Perché non lavoriamo? Che voglio far parlare anche un altro ascoltatore.
Perché non lavoriamo? Perché non lavoriamo insieme, visto che non hanno un colore politico queste aree, mm-hmm, per migliorare il nostro paese. Io lavoro anche con il pubblico, sono brevissimo. Allora, qui non è un problema di contrapposizione pubblico, io ho un'azienda mia privata e lavoro.
Non
anche
faccia 10 incisi. No, guardi, ha già parlato molto, mi scusi, ma volevo sentire Paolo da Torino, che anche lui sta attendendo. Paolo.
Buonasera, salve, grazie, ce l'ho fatta.
No, perché no, Antonio ha già parlato.
Un intervento molto semplice, aiuti alle famiglie di cui tanto stanno parlando ormai da mesi, ma onestamente non riesco a capire che cosa intendono per aiuti alle famiglie. Le porto un esempio, detassiamo le tredicesime. Sì, ma chi non ce l'ha cosa lo aiuti, scusa? Cioè, in Italia siamo tutti democraticamente uguali, se devi dare l'aiuto lo devi dare a tutti, no? Giovanardi
a chi ha sarà dato.
Appunto.
A chi non ha sarà tolto.
Esatto. Giovanardi se ne esce fuori, diamo 5 milioni di euro al tasso del 4%, 3% per aiutare le famiglie. Ma che facciamo, i debiti dallo Stato? Cioè, voglio dire, le porto un esempio banalissimo.
No, è una convenzione con le banche in realtà.
Sì, va
bene, chiamiamola
come vogliamo, guardi, infatti. Cioè, comunque, una famiglia di due persone dove uno lavora e guadagna 1.200 euro al mese, è un reddito. Una famiglia di cinque persone, tre figli, il padre lavora 1.200 euro al mese. Secondo lei i due redditi sono uguali?
No, assolutamente no, ma anche il nostro tempo è finito oggi. Vi saluto tutti e vi rimando a lunedì. La Zanzara continua. Ringrazio la possente redazione, ovviamente Mattia, Laura e il nostro regista Alessandro Chiappini, da Milano Fabio Cantadori, Gloria Guerrera, e mi pare che abbiamo detto tutto. Oggi è stata una puntata con molti centri, molti temi da discutere. La prossima puntata cercheremo di sintetizzare di più.
La Zanzara.